qua, sì, se mi volete avvicinare intanto.
Allora, salve a tutti, io sono Lorenzo Viti, faccio parte dell'associazione Rotondo che organizza questa giornata, una giornata di promozione e divulgazione delle scienze Creative Commons, non solo. La nostra associazione è attiva più o meno da, per chi non ci conosce, da 2 anni sul territorio di Pistoia. E i nostri principali interessi sono appunto la promozione della filosofia open source, diciamo, in ambito non solo informatico, come riconosciuta generalmente, ma anche artistico, tramite appunto la promozione delle licenze libere. Quello che volevamo fare oggi era appunto cercare di dare uno spunto, diciamo, ai ragazzi della nostra età o comunque a tutti gli artisti o pseudo tali, diciamo, del nostro territorio, che magari potrebbero essere interessati a queste licenze, ma che purtroppo per mancanza di informazione o di interesse non sono mai stati a contatto. Posso subito presentarvi gli ospiti di oggi, che sono Daniele Torelli, musicista che rilascia le sue canzoni con le licenze Creative Commons, Lorenzo Benussi in qualità di rappresentante di Creative Commons Italia, Raffaella Traniello, e magari è un po' difficile da spiegare, diciamo. Poi vabbè, via via vedremo, per ognuno degli ospiti vedremo magari qualcosa in particolare. Antonella Beccaria, scrittrice, diciamo, sì. Alessandro e Francesca, questo punto sono con noi. I Licaoni di Livorno, anche qui vedremo qualcosa dopo magari, e Peppe di 15, che anche questo, diciamo, dopo è un po' particolare. Ora, dato che abbiamo, diciamo, un esperto, cerchiamo, insomma, di dare qualche spiegazione in più, magari anche di fugare qualche concetto sbagliato, eccetera. Generalmente diffuso, a partire da quello. Le Creative Commons non sono un'alternativa alla SIA.
Ma io, vabbè, se volete, io pensavo di fare una breve introduzione, diciamo una presentazione standard di Creative Commons, se volete anche abbastanza generica, e poi di rispondere alle domande. Insomma, siamo qua, per cui ognuno dubbi, domande, interrompa, mi chieda. Premetto che non sono un avvocato, cui mi spiace deludervi, sono un economista, lavoro col Centro Next del Politecnico di Torino e con l'Università di Torino, e mi sono occupato principalmente di aspetti economici legati al software open source, ormai da una decina d'anni, e di conseguenza Creative Commons, faccio parte del gruppo da sostanzialmente quando le licenze sono approdate in Italia, e attacco solo il computer così...
Un angelo, se vi volete sedere, fate pure.
Allora, comincio un po' prendendo l'argomento all'avanti, partendo da copyright e copyright oggi. Direi che, ovviamente il copyright nasce alla fine del XVIII secolo in Inghilterra, sostanzialmente come un mezzo per difendere gli editori dalle potere di sovrani. In particolare nasce su un episodio legato ai diritti di Shakespeare e la libertà di pubblicare da parte degli editori. C'è una sommossa popolare nella Roma del Settecento che porta sostanzialmente i sovrani, prima di decidere che cosa pubblicare e che cosa non pubblicare, a dare un diritto agli autori e agli editori perché essi possano difendere le proprie opere e possono essere remunerati. Il diritto d'autore italiano ha una genesi un po' differente e la principale differenza, ve lo dico da non giurista, per cui da chi si interessa a queste cose non è esattamente un tecnico, è che italiani e francesi hanno introdotto il diritto come un diritto morale, e cioè, se vogliamo, mentre il copyright nasce da un contratto tra la società e l'artista, cioè la società dovuta all'artista ha un diritto esclusivo legato al fatto che questo deve andare a remunerare il suo sforzo. In Europa, nel diritto continuo fondamentale del diritto italiano, vede un diritto quasi divino, se vogliamo. Utilizzo questo termine non a caso, nasce in epoca romantica, qui pensate a un grande artista ottocentesco, che è un genio, e sostanzialmente ha un diritto morale, un diritto molto forte rispetto alla propria creazione. Ovviamente questo lo cito perché nasce in epoche molto molto lontane da oggi, e si è evoluto, ma soprattutto negli ultimi anni si è evoluto probabilmente in una strada non corretta, o quantomeno che crea tutta una serie di problematiche. Per esempio, la domanda è: quanto è facile condividere qualcosa? Molti qui sono autori, musicisti, eccetera. Quanto è facile condividere qualcosa oggi su internet? Facilissimo, in teoria. Lo metto online, MySpace, ci metto un attimo, chiunque condividere qualcosa. Beh, dal punto di vista legale, ovviamente questo non è così banale, anzi è praticamente impossibile se non seguendo quelle che sono le direttrici che la nostra unica società di autori e editori italiani, agli autori italiani, indica. E ci sono ovviamente una marea di ragioni per avere voglia di condividere. Avere voglia di condividere non devo obbligare nessuno a farlo, però lo posso fare perché mi interessa lo scambio della mia creatività con qualcun altro. Un esempio molto distante nel tempo è il jazz, in cui l'utilizzo di standard di altri, il rifacimento di quelli di altri, la condivisione era l'essenza dell'arte, e lo posso fare perché semplicemente mi interessa essere conosciuto, perché sennò altrimenti i miei pezzi verrebbero ascoltati soltanto dai miei amici, invece così magari ho 10.000 amici in giro per il mondo e non nel mio territorio limitato, che possono essere interessati a quello che faccio, darmi dei consigli, scambiare delle cose. E purtroppo oggi, e qui deformata la slide, comunque purtroppo oggi, ripeto, questo è molto difficile, perché tutti i diritti sono riservati all'autore che delega qualcun altro sostanzialmente la gestione dei suoi diritti in modo automatico, in Italia lo ripeto purtroppo, e di conseguenza qui vediamo il presidente della SIA che dice no, tipo, non condividete un server, no, attenzione perché internet è pericoloso, perché la condivisione può essere sostanzialmente qualcosa che li impoverisce e soprattutto impoverisce loro. Un altro aspetto un po' particolare del copyright, su come abbiamo il copyright oggi, non è corretto, il diritto d'autore e copyright non sono dei sinonimi, però utilizzo il termine copyright perché tanto, ripeto, non penso che sia il tecnicismo la cosa importante, e che non richiede nessuna formalità. Cioè, nel momento in cui sono iscritto alla SIAE e pubblico una cosa sul sito, questo, diciamo, rientra all'interno di quelle linee guida che la SIAE ha indicato e ha definito per qualunque tipo di contenuto, senza nessun tipo di opzione. E qui è uno degli aspetti fondamentali della prima scelta della cosa. Cioè, automaticamente io metto il mio pezzo online, qualcuno me lo remixa e questo qualcuno ha commesso qualcosa che non va. E questo è abbastanza pesante, no? Oggi la protezione di default che viene accordata alle opere è massima, non ci sono gradazioni, cioè la protezione è sostanzialmente la morte dell'autore per 70 anni. E questo è definito, l'autore non ha nessuna possibilità di negoziazione su questo. Ovviamente l'autore può dare un consenso scritto all'utilizzo delle proprie opere, però tutto questo richiede uno sforzo, richiede un passaggio successivo. Il default, l'inizio, è quello che nessuno può utilizzare quell'opera e che quell'opera è protetta dal tuo diritto fino alla tua morte per 70 anni. Appunto, dicevamo, devi chiedere se lo vuoi utilizzare, devi chiedere se lo metti scritto, se c'è un avvocato in mezzo meglio, l'avvocato che paghiamo, insomma. Comunque sia, chiedi il permesso scritto. Questo è il mondo come oggi, il mondo del diritto d'autore, del copyright, il mondo di persone, è facile anche l'ironia, scusate, ma appunto come assumo il direttore della SIAE, che hanno anche una certa età. Dall'altra parte, internet negli ultimi anni ci ha abituato a un mondo completamente differente da questo, il mondo del peer-to-peer, il mondo della condivisione assoluta, il mondo in cui i diritti non ci sono. Il mondo in cui il contenuto è diventato una commodity, un qualcosa che abbiamo per scontato. Noi, tra virgolette, abbiamo internet, abbiamo YouTube, è pieno di contenuti, non c'è niente da pagare, sì, la connessione di internet. Però, per cui un mondo in cui molti dicono che il copyright è morto, non ha più senso. Non ha più senso pensare a delle regole, delle leggi che imbrighino questo contenuto e mettano dei paletti tra quella che è la condivisione automatica e informatica dei contenuti. Posizione, se vogliamo, abbastanza radicale. Il diritto di copia. Il diritto di copia ha un senso se io penso a un quadro, a un libro, lo copio. Ma se noi pensiamo ai byte, cos'è la copia? Diventa un pochino più complicato. I byte sono 0-1, sono un codice, sono un programma, sono qualcosa di estremamente materiale. Può avere un senso pensare al diritto di copia per dei beni fisici. La copia, appunto, è un qualcosa di identico, è fisico, lo tocco, eccetera. Sui byte è molto complicato. Una volta che acquisto un pezzo, questo viene copiato dal momento in cui viene scaricato in una parte del nostro computer, o almeno una parte di quel contenuto può essere copiato in una parte del computer che poi lo va a collegare con un'altra parte, pensiamo appunto a P2P, in cui i pezzi sono spezzettati, o comunque sia proprio il procedimento di gestione di un file all'interno di un laboratorio elettronico. Dal punto di vista, se vogliamo, ingegneristico, è complicato definire che cosa sia la copia di un file. E che senso ha andare a discriminare in modo molto puntuale quali siano queste cose? In conseguenza, forse è necessario ripensare un po' a questo tema. Questo copyright è nato nel 700 per proteggere i libri e le opere musicali, eccetera. Forse oggi comincia a accusare un po' i problemi legati al dettaglio, legati alle nuove tecnologie, che poi forse è il cuore. Il copyright 2.0. Il copyright che tra l'altro non riguarda più una catena molto precisa, che era la catena autore, editore, che viveva nella musica fino agli anni 70, ma comunque molto chiaro nei libri, in cui diciamo un autore per raggiungere il pubblico deve passare attraverso dei canali, che sono dei canali, pensiamo alla distribuzione fisica dei CD, richiede una distribuzione fisica, cioè richiede qualcuno che li faccia, richiede qualcuno che li mette negli scaffali, che occupano lo spazio. È una catena lunga in cui l'autore è soltanto il primo di tassello e poi delega la produzione del supporto fisico a qualcuno, delega la distribuzione del supporto fisico. È un ciclo lungo. Oggi questo ciclo è molto breve. Oggi un videomaker, un DJ, un artista può pubblicare il suo contenuto su internet e immediatamente sarà contattato con il suo pubblico, senza avere bisogno di passare attraverso una serie di passaggi o di intermediari. Appunto, come Lessig dice, skip the intermediary, saltare l'intermediario è una delle caratteristiche dell'arte, se vogliamo, su internet. E c'è la possibilità di andare direttamente agli utenti, direttamente agli ascoltatori. Questa è sicuramente una grossa modificazione del ciclo di vita, diciamo, e del, se vogliamo, anche dell'industria, dello spettacolo, dell'arte in generale, e forse che richiede, anzi sicuramente richiede un ripensamento del copyright, un copyright 2.0, un copyright del circolo corto, un copyright che va dall'artista sul pubblico, senza intermediazione. E di conseguenza, tra questi due estremi, nasce Creative Commons. Cioè Creative Commons nasce per dire, ok, diamo la possibilità all'artista di decidere delle opzioni, che non sia tutto automatico, che non sia tutto di default portato alla massima protezione, ma diamo la possibilità all'artista di dire, hai alcuni diritti sulla strada, non tutti. Un diritto probabilmente inalienabile, lo citavo prima rispetto agli ordinamenti e al diritto italiano, è la paternità dell'opera. Penso che questo insomma sia importante, fondamentale, però può darsi che un artista sia contento soltanto di essere citato, perché se il suo video va su YouTube e poi magari lo guardano 12 milioni di persone, l'importante per lui è avere il nome. Questo nella, diciamo, nell'universo delle opere tradizionali non è possibile, è problematico, crea tutta una serie di problemi. Può darsi che l'artista decida che il suo contenuto può essere utilizzato da una scopo di lucro. Anche questo non è possibile in modo limpido e semplice nella versione del copyright tradizionale, e Creative Commons ha cercato appunto di dare una soluzione a questo. Però il concetto fondamentale è quello di dire: diamo delle gradazioni ai diritti. Diamo delle gradazioni ai diritti perché internet è complicata, perché internet dà grosse possibilità, però dobbiamo avere uno strumento che sia il più flessibile possibile per poterlo gestire. E di conseguenza sono state elaborate, prima negli Stati Uniti, poi di lì in moltissimi stati, compresa l'Italia, delle licenze. Licenze sono il contratto, sostanzialmente, no? Il contratto che regola l'utilizzo dell'opera e tutta la sua le possibilità di utilizzarla. Sono stati elaborati dei contratti standardizzati e resi disponibili attraverso internet in modo che più o meno facilmente chiunque li possa utilizzare e li possa comprendere. Di base, l'azione di default è che il permesso di utilizzo è dato a tutti, per sempre. Ribaltando l'idea di copyright tradizionale, Creative Commons parte dall'azione di default in cui il permesso di utilizzare quell'opera c'è ed è per sempre. Il permesso ovviamente può essere condizionato, cioè non tutti i diritti sono riservati, soltanto alcuni diritti. Ovviamente nascono poi varie licenze che stanno crescendo a seconda anche delle esigenze. La bellezza dello strumento contrattuale della licenza è quella di poter creare uno nuovo perché sostanzialmente ce n'è bisogno. E le licenze principali, insomma, quelle che sono più utilizzate, sono l'attribution, che è la prima, la licenza per cui io sostanzialmente richiedo all'utilizzatore soltanto che mantenga ben chiara la paternità dell'opera che sta utilizzando. Non mi faccio problemi, la può usare per qualunque cosa, l'importante è che dici. Se usa il mio bellissimo video sulla resistenza per un'apologia Hitler, è l'importante che dica che l'ho fatto io. Attribution non commercial. Ovviamente uno dice ok, va bene, sì, mi cita, però se non ci fai soldi, ma magari mi piacerebbe farlo anche a me. O quantomeno se lui non lui la può utilizzare solo per attività non commerciale. E di conseguenza la licenza attribution non commercial dice che posso utilizzare quest'opera come voglio, basta che mantenga ben chiaro la paternità dell'opera e non lo utilizzi a fini commerciali. Il terzo punto, attribution non commercial non derivatives. Si aggiunge un pezzettino, come vedete il Creative Commons funziona a aggiunte di opzioni nel diciamo restringere e ampliare le possibilità che ho sull'opera, sulla mia opera, che do a chi utilizza la mia opera. No, derivatives vuol dire non voglio che vengano fatte opere derivate. Ovviamente stiamo parlando di internet, per cui prendere la mia foto, modificarla, inserirla all'interno appunto del filmato sull'ecologia di Hitler, facilissimo. Se io utilizzo le prime due licenze non posso vietare a chi lo fa. Ovviamente stiamo parlando di internet, per cui se lo fa un iraniano è ben difficile che poi lo scopra. Cioè anche questo cambia un po' tutto, no? Però comunque qui dico ok, non puoi farcela per derivare. Mantienila così com'è, se la vuoi far vedere così com'è, la fai vedere così com'è, però non puoi farci dei fotomontaggi sopra o delle elaborazioni. E ovviamente c'è la possibilità di fare anche attribution e non derivative, per cui lasciare la possibilità di utilizzo commerciale, ma senza la possibilità di fare delle opere derivate. E poi quella che, se vogliamo, è la più caratteristica, che è evidentemente figlio della filosofia open source, attribution share alike. E io qui ho visto un sacco di computer con Ubuntu, eccetera. Qui immagino che voi sappiate come funziona la GPL, la licenza principe del software open source. È una licenza molto furba perché dice fai quello che vuoi con il mio software, basta che il software che tu fai è la stessa licenza. che dice fai quello che vuoi con il mio software, basta che è una recensione corsiva, una clausola ricorsiva. Quindi rende sostanzialmente libero tutto quello che da quel software nasce. E così share alike, scambio allo stesso modo. Li abbiamo tradotti in italiano per forza, perché purtroppo li trovo moltissimi in italiano. Condivide allo stesso modo qualcosa del genere. Share alike mi piace molto. E qui il concetto è che, ok, tu puoi usare l'opera, devi mantenere l'attribuzione e la paternità di chi l'ha fatta, però la puoi utilizzare solo se l'opera che utilizza la mia ha lo stesso tipo di licenza ed è allo stesso modo resa condivisibile con la stessa caratteristica. Un po' appunto come la CPL, cioè tu usa pure la mia foto, mettila nel tuo sito, caso limite, mettila, fanne una parte della tua foto, basta che la tua foto sia share alike con quella mia. Per cui è un modo per difendere i beni comuni, se vogliamo, questo appunto bene comune creativo, questo Creative Commons, in modo per rimpomparlo. Per rimpomparlo e poi insomma funziona allo stesso modo della CPL. E ovviamente posso avere attribution non commercial share alike, cioè la mantiene la paternità solo per fini non commerciali e l'opera che ne deriva deve essere condivisibile allo stesso modo. Poi ci torniamo, insomma. Come? È molto semplice. Abbiamo fatto un esempio. Questa è la dicitura classica, tutti i diritti riservati, copyright. Basta togliere la parte sotto e aggiungere la propria licenza con il link al BIS, cioè alla spiegazione per non tecnici che poi linka la licenza di Creative Commons. E l'importanza dell'averli tradotti in italiano è che ovviamente questo ha maggior valore se è esattamente calato nel contesto normativo, giuridico, generale dei vari stati. Se volete utilizzare quella che è universalmente riconosciuta, utilizzate quella americana, comunque sia è meglio utilizzare quella dei singoli paesi, perché se no per in Olanda utilizzare quella olandese. Cioè. Comunque è stato importante tradurre in ogni stato. E ci sono anche delle icone per rendere anche qui su internet molto facilmente riconoscibile la cosa, le abbiamo viste, no? In giro nei siti, eccetera, eccetera. E questo è un attribution, semplicemente. 3.0 perché le licenze evolvono a partire dalla, diciamo, dal quartier generale americano, poi per evolvere anche a livello dei singoli stati. E qui ci aggiungo una mia ultima riflessione. C'era un grande studioso dei media, Marshall McLuhan, che dice che il medium è un messaggio, e cioè che ogni mezzo di comunicazione porta in sé delle caratteristiche che influenzano sia chi crea quel mezzo che chi l'opera stessa. Suonare una chitarra elettrica non è la stessa cosa che suonare una chitarra classica, suonare un pianoforte non è la stessa cosa che suonare una tastiera, fare un film non è la stessa cosa che fare qualcosa per la televisione. Ebbene, io penso che internet abbia veramente modificato tutto quello che ci passa all'interno, decomponendo il beat e per cui dando la possibilità alle persone di decomporre le opere e poi ricomporre, di mixare, insomma i DJ che mixano i pezzi sono un po', se vogliamo, un caso emblematico, sono effettivamente dei pirati, dei stufanti, no? Per quello che è la visione del copyright classica, che prendono i pezzi di altri, la categoria di altri, è terribile. Eppure oggi questo si può fare con tutto, perché digitalizza, le tecnologie digitali hanno reso tutto sostanzialmente riconoscibile, io posso ricomporre. Ed è forse proprio questa la grande possibilità creativa e la grande sfida che Internet offre a ognuno di noi, e che è stupido